Apriamo il capitolo carcere andando a parlare della mobilitazione che è stata inaugurata il 5 settembre dalle detenute delle sezioni femminili del carcere di Torino. Vi leggo subito il comunicato. A fronte del crescente sovraffollamento di tutti gli eventi critici riguardanti gli istituti di pena e viste le inefficaci misure adottate fino ad oggi da parte delle istituzioni competenti in materia penitenziaria per ridurre il numero delle persone recluse, garantendo così condizioni di vita dignitose e percorsi trattamentali e di reinserimento, così come è scritto in Costituzione e anche nell'ordinamento penitenziario del 75, la sezione femminile del carcere di Torino, con l'adesione di 57 donne ivi ristrette, dichiara che a partire dal 5 settembre 2024 comincerà lo sciopero della fame a staffetta oltranza. Tale iniziativa è scelta pacifica allo scopo di richiamare più attenzione possibile sulle condizioni detentive affinché venga concessa la liberazione anticipata speciale di 75 giorni e o qualsiasi misura concreta e immediata che riduca il sovraffollamento e faccia fronte all'emergenza umanitaria che vive tutta la comunità penitenziaria. Seguono 57 firme di ragazze, donne detenute della prima, seconda e terza sezione femminile del carcere di Torino. Non c'è più tempo né spazio, in queste strutture fatiscenti e insalubri si fa fatica a gestire un'esistenza. Dopo il susseguirsi di suicidi, eventi critici, roghi, detenuti ed agenti feriti e la costante crescita del sovraffollamento, al termine di un'estate rovente non solo per il clima, dal 5 settembre 2024 57 donne ristrette nel carcere di Torino hanno deciso di portare avanti lo sciopero della fame a oltranza a staffetta. Questa scelta pacifica ha lo scopo di richiamare l'attenzione pubblica del Parlamento e delle istituzioni sulla situazione d'emergenza totale delle carceri affinché venga concessa qualsiasi misura che riduca il sovraffollamento e o la liberazione anticipata speciale di 75 giorni. A causa del sovraffollamento questi magazzini di corpi stanno per esplodere. L'unico crimine che vediamo e subisce tutta la comunità penitenziaria fatta di detenuti e detenenti è l'indifferenza. Chiediamo attenzione e concretezza, che tutti mettano da parte le strumentalizzazioni e si decidano. Ci rivolgiamo ai parlamentari e ai ministri facendo leva sulla Costituzione e quindi sui diritti fondamentali, nel senso utile della pena, che invece in queste condizioni è del tutto inefficace in prospettiva futura. Ci rivolgiamo nuovamente al Presidente Mattarella, in quanto garante del rispetto della Costituzione, convinca coloro che insediandosi al governo hanno giurato proprio sulla Costituzione a ridurre il numero dei reclusi rispondendo con soluzioni logiche e umane. Non c'è più tempo né spazio. Questo appunto un allegato al comunicato di indizione, insomma nella lettera recapitata a Nicoletta Doso, in cui si appunto cercava di annunciare, di far uscire al di fuori delle mura del carcere l'annuncio dell'inizio di questo sciopero della fame a staffetta a oltranza. Ma di questo momento di auto-organizzazione, di questa mobilitazione, andiamo a parlarne in compagnia di Nicoletta, delle Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso. Qualche istante di musica, iniziamo con la diretta. Come abbiamo appena sentito dalle parole delle ragazze delle Vallette, ancora una volta appunto le prigioniere delle sezioni femminili del carcere delle Vallette si auto-organizzano attorno a una rivendicazione specifica che hanno toccato anche nei mesi, negli anni precedenti, ovvero misure deflattive, la liberazione anticipata speciale nello specifico. Ecco, torniamo a parlare di questa mobilitazione, in questo caso in compagnia di Nicoletta delle Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso. Ciao, bentornata.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Ecco, ti chiederei appunto intanto di raccontarci come è stato diffuso questo comunicato e come ti sembra si inserisca questa mobilitazione, questo momento importante di auto-organizzazione nello scenario attuale, uno scenario diciamo in cui la brutalità del carcere mi sembra che negli ultimi mesi sia diventata ancora più visibile.
Assolutamente. Allora, le donne purtroppo e per fortuna, voglio dire, hanno una grande relazione con molti attivisti fuori dal carcere. Dico purtroppo perché le relazioni più stabili e di conoscenza sono attivate da donne recluse che lo sono da tempo e che quindi sono state compagne di reclusione sia di Nicoletta Dosio, poi di Dana, di Fabiola, di Cecca. Questo ha rinsaldato i rapporti, ma purtroppo perché per loro sono detenzioni lunghe oppure ritorni in carcere dopo tentativi di liberazione esterna. E questo, vabbè, c'è un pensiero sulla difficoltà della pena, della gestione della libertà, eccetera, eccetera, che è tutto un capitolo molto grosso. Le relazioni sono saldissime e in genere passano appunto attraverso le lettere, attraverso le mail, che è un sistema più efficace che è utilizzabile al carcere delle Vallette. Ed è un po' tutta l'estate che le donne scrivono, fuori ci hanno scritto vari appelli, varie comunicazioni rispetto alla difficoltà. La difficoltà di quest'estate è stata pazzesca per tutte, in tutti i carceri. L'abbiamo vista, abbiamo visto queste esplosioni di ribellione che non sono altro che il sintomo di una roba che è da più anni che diciamo che sta esplodendo. Io voglio ricordare che l'anno scorso Nordio il 12 agosto si è recato al carcere delle Vallette dicendo bisogna trovare soluzioni e non è successo nulla. Il suo decreto è stato giudicato inutile ed efficace, assolutamente inconsistente rispetto alle reali problematiche del carcere. Questo non solo dalle persone detenute, ma da chi lavora sul campo. Quindi ha fatto finta di fare un decreto e assolutamente non ha affrontato la questione. In Parlamento sono tutti schiavi della prigione a qualunque costo, certo. Cioè non si sbloccano soluzioni diverse, alternative. Io vorrei anche ricordare che in questi giorni il Parlamento inglese ha deciso, prima che si arrivasse al sovraffollamento, della liberazione, chiamiamola anticipata speciale, di 5.000 persone detenute per evitare il sovraffollamento. Cioè hanno fatto un decreto di emergenza rispetto alla possibilità di liberare più persone.
Con le carceri, scusa, al 90% della capienza, quindi rendiamoci conto anche di quanto la situazione di sovraffollamento delle carceri italiane sia qualcosa che supera assolutamente una fase critica e che purtroppo la supera anche in termini di orizzonte temporali, nel senso che è qualcosa di fisiologico ormai, di cronicizzato e sostanzialmente anche di tollerato, nonostante poi gli eventi che ne segnalano l'insostenibilità da più punti di vista, ecco.
Assolutamente, e questa situazione si sta trascinando in maniera grave da un anno, cioè l'abbiamo sempre detto e si è sempre affrontata anche negli anni, ma nell'ultimo anno è stato proprio detto giorno per giorno, così è insostenibile. E in questo anno ci sono solo stati fatti decreti e leggi più penalizzanti, sono entrati più persone in carcere, il sovraffollamento è aumentato ed è nato anche il sovraffollamento in seguito al decreto Caivano, nelle carceri minorili, che sono state anche loro oggetto quest'estate di rivolte e ribellioni. Di nuovo perché si sta scientemente creando una situazione di esplosione, e poi il perché lo vedremo, insomma, perché hanno pronto dietro. Dunque loro hanno promesso 20.000 scudi, caschi, manganelli, sì, taser e tutto quello che sta arrivando dietro questa lunga scia di violenza scientificamente preparata. Cioè ormai guardandoli tutti i giorni capisci dove vogliono arrivare.
Sì, anche perché, come dicevi tu, questo governo ha promosso un'esaltazione anche estetica, ideologica, identitaria del carcere, sta portando avanti principalmente due percorsi. Allora abbiamo appunto Nordio, che è un ministro assolutamente fantoccio per quanto riguarda la politica carceraria, che è gestita dalla componente più fascista dell'esecutivo e dell'organigramma del ministero. Ministero, che del Mastro, il sottosegretario con delega alle carceri, è quello che, come dicevi, organizza gli arsenali, inaugura i gruppi di intervento operativo, ovvero le teste di cuoio della polizia penitenziaria, e sostanzialmente su questo versante si può leggere come si possa, diciamo, quantomeno ipotizzare un esacerbarsi programmato della situazione, quantomeno immaginato, ipotizzato della situazione, per poi promuovere appunto una stretta militare muscolare attorno alle carceri. Dall'altro c'è Nordio, che appunto ogni tanto balbetta qualche soluzione, poi inserendo la retromarcia o dovendosi scontrare con le pulsioni appunto più carcerofile del resto dell'esecutivo. Nordio, che invece porta avanti comunque un'altra dimensione interessante, che è quella più neoliberista del carcere, ovvero sostanzialmente tutelare la sua categoria di classe, tutelare i colletti bianchi, tutelare i manager, i politici, depenalizzando, decarcerizzando determinate condotte, e dall'altro introducendo in modo molto subdolo i privati, quindi inserendo in modo occulto un incipit, un processo di privatizzazione delle carceri, con per esempio questa idea di coinvolgere le comunità terapeutiche per la gestione di decine di migliaia di pezzi di popolazione detenuta, che ovviamente è qualcosa che fa molto gola ai general contractors della detenzione. Abbiamo visto già con i CPR quanto multinazionali siano state attratte dall'ingresso dei privati nella detenzione amministrativa. Proviamo a immaginare cosa possa avvenire per una scala molto più estesa, ecco, di bacino da cui estrarre profitto. Scusa per l'interruzione.
No, assolutamente. Io credo che se non capiamo gli scenari dietro, non riusciamo poi ad essere davvero solidali con le lotte delle persone detenute, insomma, che in questo momento chiedono misure efficaci, reali, concrete. Questo è quello che loro scrivono nella lettera. Poi le donne, da sempre, le donne della sezione femminile delle Vallette, da sempre stanno richiedendo questa azione sulla libertà anticipata speciale. Quella legge che era stata ipotizzata nel periodo del Covid dal 2020 come ristoro alle persone detenute che avevano vissuto la doppia carcerazione a quel tempo, perché si erano interrotte tutte le attività, perché non potevano vedere i parenti, perché non potevano ricevere neanche i pacchi dalla famiglia durante tutti i periodi di chiusura e di lockdown durante il Covid. Ormai quella stagione è passata, ma c'è un disegno di legge proposto da Giachetti sulla liberazione anticipata speciale, mi sembra 60 giorni sia la sua, adesso proposta in Parlamento, che è bloccata perché le forze che ci sono in Parlamento non la sostengono, e quindi non ci sono i numeri per votarla, per farla passare, e sarebbe una misura strutturale che darebbe un po' di respiro rispetto al discorso del sovraffollamento. Ma è veramente in questo periodo storico ci viene anche da dire che devi fermare il flusso, cioè si continuano ad aumentare i reati e le pene, quindi si sta aprendo il rubinetto che porta le persone in carcere e non le si fa uscire. Quindi in questo momento c'è questa enorme struttura che è esplosa, non che sta esplodendo, che è completamente esplosa. E questo è particolarmente, a me l'unica cosa che stupisce è che il governo in questo momento non sta ascoltando neanche i sindacati della polizia penitenziaria. Alla fine il mio stupore è su quello, perché stanno soffrendo davvero anche loro, e ricordiamo, quest'anno ci sono 7 agenti della polizia penitenziaria che si sono suicidati. Al di là di tutto quello che possiamo pensare rispetto a un agente, c'è un evidente segno di violenza e di disagio che si ribalta anche sulle persone detenenti.
Certo. No, scusa, non volevo interromperti, è semplicemente interessante sottolineare, non tanto per un discorso compassionevole o di attivazione empatica, ma quanto semplicemente di possibilità di osservare come il carcere sia una macchina della sofferenza e sia progressivamente anche storicamente inaccettabile. al netto appunto del fatto che elementi di critica al carcere siano sempre stati portati avanti da nicchie di movimento o di pensiero, le evidenze adesso sono tali da suscitare una messa in discussione generale del carcere, da prospettive ovviamente diverse. Non immagino certo che l'abolizionismo libertario possa approdare a un piano mainstream, ecco, però quantomeno un ripensamento in generale della funzione del carcere, al di là della sua mera dimensione di contenitore di sofferenza e di moltiplicatore di sofferenza, potrebbe emergere. E invece appunto per una serie di politiche identitarie non si arriva neanche alla possibilità di votare una liberazione anticipata speciale. Ecco, questo giusto per descrivere l'assurdità del periodo in cui viviamo.
Certo. E le donne, allora, quest'estate è stato appunto un insieme di ribollire, di rivolte nelle carceri di tutta Italia. C'è stato anche un po' sotto traccia un tentativo di così, di protesta più pacifica, è stato per esempio lanciato dal carcere di Brescia, poi da loro un po' negato, ma perché probabilmente sono stati minacciati già all'interno, e comunque qualche carcere ha aderito alla battitura l'8 agosto, il 15 di agosto. Noi il 15 di agosto ricordo che con alcune attiviste siamo stati davanti al carcere delle Vallette, le donne per quella data hanno deciso di non fare una battitura, ma di fare uno sciopero del carrello, probabilmente appunto cose anche un po' più rumorose fanno paura, e fanno paura a chi gestisce il carcere, ed era meglio probabilmente non alzare i toni. La battitura l'abbiamo fatta noi, cioè siamo stati due ore di fronte al, anzi abbiamo fatto la battitura a mezzogiorno, all'ora in cui in teoria si faceva un po' sparpagliata in ordine e spazio in tutta Italia, l'abbiamo fatta per le donne detenute che ci hanno sentito, quindi scrivendoci gli abbiamo spiegato le motivazioni della nostra presenza, loro ci hanno poi detto che ci avevano sentite. Loro invece giustamente aspettavano settembre, perché l'oggetto principale è il Parlamento, di questa protesta è il Parlamento, e quindi hanno detto è inutile che facciamo uno sciopero della fame ad agosto che non c'è nessuno, se non qualche attivista e qualche giornale, ma poi i parlamentari non ci sono. E come promesso, appena scattato settembre, sono partite, hanno fatto io credo anche un lunghissimo lavoro di preparazione interno, perché un po' da quello che noi leggiamo era più difficile ottenere solidarietà dall'attuale composizione delle donne che sono nelle varie sezioni. Io ho qua davanti le firme, ci sono firme alla prima sezione, alla seconda sezione e alla terza sezione, e credo che sia davvero stato un grande lavoro di alcune donne che sono da più tempo, che sono storiche, che hanno fatto, avevano aderito e lanciato già altre proteste, di convincimento, di spiegazione, di coinvolgimento di queste 57 donne, quindi un enorme lavoro interno, si evince. E adesso a settembre è tornato il Parlamento e si riparte, si cerca di farsi ascoltare.
Guarda, riprendo solo un elemento che citavi prima, ovvero da un lato le leggi carcerogene, e pensiamo appunto come invece, al di là della silenzio e disinteresse per qualunque proposta deflattiva, si propongono, si introducono, diciamo si plasma il carcere come un bacino di incriminazione secondaria. Pensiamo appunto al DDL 1660 che introduce nuove fattispecie di reato di appunto rivolta in carcere, con anche semplicemente forme di resistenza passiva, di ammutinamento, che diventano sanzionate con anni di carcere, e questo produce poi ovviamente una cronicizzazione della detenzione. Insomma, sostanzialmente entri in carcere e poi magari non ci esci più perché continui ad accumulare pene all'interno della fase detentiva. Questo produce poi appunto un bacino di popolazione detenuta crescente e in qualche modo stabile. È un po' il modello statunitense, peccato che lì questo modello sia stato studiato per capitalizzare poi fette significative di popolazione da utilizzare come manodopera o come quote in generale dall'industria della carcerazione. L'altro elemento interessante che citavi appunto è il lavoro di auto-organizzazione, di diffusione, di persuasione, di riflessione e confronto che si è attivato, che possiamo immaginare con quanta fatica anche si sia potuto attivare all'interno delle sezioni femminili del carcere di Torino. Come già accaduto diverse volte negli ultimi anni, sono proprio le ragazze delle Vallette, come si firmavano, che cercano di portare avanti rivendicazioni esplicite e rivendicazioni che hanno una portata potenzialmente nazionale, che è un altro dato importante. Quindi appunto mandiamo a loro un forte saluto e direi anche un ringraziamento per la lucidità della loro lotta, che speriamo si estenda. Ti chiederei invece che cosa c'è in programma sul territorio in termini di solidarietà concreta, ecco.
Allora, noi ovviamente siamo partite nell'organizzazione di un presidio che comincio a dire che pensiamo di fare sabato pomeriggio alle 5 davanti all'ingresso principale, proprio perché è vicino e facilmente udibile dalla zona della sezione femminile. Stiamo cercando di costruirlo come mamme in piazza. Già da tempo noi collaboriamo con alcune sigle al femminile, per cui sapere plurale, sbarre di zucchero, non una di meno, per lanciarlo assieme. E con lo stesso giro di sigle con cui l'abbiamo organizzato per l'8 marzo, insomma, che si sono mosse e con cui ogni tanto ci confrontiamo. E quindi vorremmo comunque ovviamente rilanciarlo a tutta cittadinanza, chi ha a cuore la questione carceraria. Sabato pomeriggio alle 17 lanceremo il comunicato che stiamo ancora elaborando, in primo luogo a sostegno della lotta delle persone detenute e quindi a loro sostegno, per farle sentire che qualcuno le ascolta, che c'è e che concorde con loro. Sicuramente riprendendo i temi, come dicevi tu, contro il decreto sicurezza, che oltre ad aumentare le pene e aumentare i reati e aggravare le pene per una serie di reati che ci stanno a cuore, quindi contro i migranti, contro le persone che lottano, contro le persone in carcere, appunto, e quindi rilanceremo delle tematiche, e in particolare anche per tutto quello che coinvolgerà il carcere, per cui e che è già stato, voglio dire, in qualche modo gestito dal decreto sicurezza appena stato fatto uscire, per cui ci sono di nuovo donne incinte in gravidanza in carcere, ci sono di nuovo almeno 25 bambini nelle carceri di tutta Italia che non c'erano, che si era riuscita a svuotarle. C'è stato l'ingolfamento dei carceri per minorenni, con tutte le situazioni, Ferranteforte, Beccaria, e poi quei reati di contro la rivolta, la resistenza passiva, che sono pazzeschi, insomma, e anche gli scritti di istigazione alla disobbedienza. Cioè io potrei andare in carcere per le mail che sto mandando dentro, ad esempio, quindi arriverà per tutti noi, ci troveremo tutti dentro, faremo questi discorsi allegramente da una sella all'altra tra poco. E quindi invitiamo tutte comunque a segnarsi la data, sabato pomeriggio, ore 17, davanti al carcere, a portare a solidarietà e un po' anche a riflettere su queste tematiche.
Benissimo, Nicoletta, io ti ringrazio, buona lotta, e sperando siano all'ascolto, un saluto a tutte le donne, le ragazze in lotta all'interno del carcere di Torino. A presto, ciao.
A presto, ciao, buona notte.
Ciao. Insomma, una diretta partendo dalla mobilitazione all'interno delle sezioni femminili del carcere di Torino, che si è estesa ad analizzare come in qualche modo se i governi precedenti ci hanno sempre abituato alla normalizzazione della società carceraria, questo ci sta abituando a una crescita della crudeltà che forse, diciamo, non ha precedenti negli ultimi anni, quantomeno si tentava, quantomeno i carcerieri, i ragionieri delle pene, le istituzioni dell'apparato punitivo cercavano di ammantare con la retorica della rieducazione, via dicendo, la normalità incomprensibile dell'esistenza di un'istituzione che, se si va ad analizzare, a smontare nei pezzettini, a ripulire dalla normalizzazione che la contraddistingue, alla quale ci abituano da quando nasciamo, con film, articoli, serie televisive, fumetti e quant'altro. Ecco, se i governi precedenti viaggiavano su quel piano di equalizzazione del carcere come strumento funzionale poi al contenimento della marginalità sociale, questo governo ci sta abituando a un innalzamento del livello di crudeltà, una militarizzazione delle carceri, quindi anche un passo successivo che possiamo leggere all'interno di quella guerra sociale, di quella guerra civile a bassa intensità, dove appunto una lotta di classe dall'alto verso il basso istituisce strutture come le carceri, come campi di prigionia sostanzialmente di una marginalità prodotta dalle equalizzazioni, dai privilegi, dalla conformazione proprio di una società che deve tutelare a tutti i costi determinati privilegi, determinate asimmetrie. Ecco che questi campi di prigionia, insomma, diventano particolarmente cruenti e si intende investire in una loro ulteriore militarizzazione.